quasi ho provato a utilizzare il metodo con il brano del giorno, quindi non è Marco, sono altri Vangeli. E alla domanda quale ti ha colpito di più, mi rendo conto che mi avvicino un po' a quel cerchio, nel senso che andando a riprendere sono distante. E quindi ognuno ha avuto la sua particolarità, non saprei cosa portare, ne ho molti, quindi non so, se volete inizio io, se no va bene? Ok.
Ne ponevo due e poi se c'è tempo torniamo dopo, no?
Ok, Luca 24, 35, 48. Richiesta di grazia. Che io intuisca qualcosa del mistero della tua risurrezione. Composizione del luogo. Torniamo da Emmaus. Torniamo di corsa verso Gerusalemme e ci accampiamo con gli altri. Siamo confusi. Io sento la tua voce. Pace a voi. Non riesco a vederti. Come? Piedi e mani bucati, bucato il costato. Ma dov'è il sangue? Come fai a stare in mezzo a noi? Tu dici che se non crediamo, allora puoi mostrarci che mangi. Ma come fai a mangiare? Tutto il sangue che hai sparso, dov'è finito? Non vedo il tuo volto. È pulito? Chi l'ha pulito? E come? Ci parli. Ci ricordi che doveva succedere, che era scritto. Non capisco più niente. Sono confuso. Non riesco a vedere nemmeno come sei vestito. Cosa indossi? Colloquio. Fammi capire perché non ti vedo più. Non vedo più i tuoi occhi. Non riesco a vederti.
In effetti anch'io ne ho scritti due o tre, ma è difficile poi scegliere quale argomento per... Allora, Matteo 28, 1, 10. Chiedo la gioia della risurrezione che mi fa ascoltare le parole del risorto e incontrarlo. Il sepolcro è custodito e sigillato, custodito dalle guardie e sigillato dalla pietra. Eppure siamo andate lo stesso a vedere. Una curiosità o una speranza ci abita dentro. Lui ci aveva detto che dopo tre giorni sarebbe risorto. Ma come? Usciamo dalla città all'alba, c'è silenzio intorno a noi, l'aria è fresca e il cielo terso. Sentiamo solo il rumore dei nostri passi. Non abbiamo avuto il tempo di ripensare a quanto è successo. Tutto così in fretta, in pochi giorni. Abbiamo potuto solo essere là, senza poter fare nulla. Là a guardare gli eventi. Abbiamo assistito impotenti. Il cuore è carico di domande e di attese. Ripensiamo a Lui, Gesù di Nazaret. I ricordi affiorano alla nostra memoria e cerchiamo il senso. Ora è tempo di andare a vedere, noi, gruppo di discepole, e io, Maria. Abbiamo sentito un rumore come un terremoto, ci siamo spaventate. A ben guardare la pietra è ribaltata e una luce è penetrata nel sepolcro. Quel sepolcro, luogo di morte, è illuminato da una luce intensa. So che cercate Gesù, non è qui, è risorto. Presto, andate. Siamo sorprese. La luce e poi quella voce ci spingono a cercare i discepoli e a raccontare quello che abbiamo visto e udito. Colloquio. Gesù, la resurrezione è un evento indicibile. Forse è questa luce che illumina le situazioni di morte, luce che dà la possibilità di una nuova vita, perché sei ancora presente in mezzo a noi. Quale filo ci lega ancora a te, ci può legare ancora a te? Se sei vivo e presente in altro modo in noi,
io ho inteso in maniera tutta diversa e ho scritto quello che più mi ha colpito in tutti i Vangeli della Passione della Pasqua. Quello che più mi ha colpito e commosso nei Vangeli della liturgia pasquale, più che uno specifico episodio, è la solitudine di Gesù in tutti gli episodi e i suoi silenzi. C'è come un senso di fatalità, di accettazione e di rinuncia. Cosa deve ormai più dire davanti all'incomprensione dei discepoli? Che è vero, è un po' una costante di tutto il Vangelo. È raro che perfino gli apostoli più vicini, Giacomo, Giovanni, Pietro, capiscano davvero il suo messaggio. Sono sempre molto umani, terreni, simili a noi. Raramente all'altezza di quello che il Maestro dice, fa e comunica. Negli ultimi capitoli è un'incomprensione ancora più radicale, che arriva al tradimento e alla sconfessione. Giuda lo svende. Probabilmente non l'ha proprio mai capito. Se accettiamo l'idea del suo tradimento come espressione della sua delusione politica di una rivoluzione mancata, o di un'idea moderna di creare un martire al movimento di liberazione. Comunque lo svende. Per Gesù è un totale fallimento, incrementato ulteriormente dal pentimento e dal suicidio raccontato da Matteo. Se avesse capito il suo messaggio, avrebbe chiesto perdono. I tre più cari che si addormentano nell'orto degli ulivi invece di vegliare con lui, il rinnegamento di Pietro, il trovarsi solo contro le accuse dei sommi sacerdoti. È la prima volta che ho notato la parola invidia come una delle motivazioni per mandarlo a morte. Solo davanti a Pilato, che in fondo ne resta sicuramente affascinato e fa timidi tentativi per salvarlo. Solo davanti a quelle folle di uomini che fino a poco prima lo acclamavano, lo seguivano, erano pronti a sopportare fame e marce estenuanti per ascoltarlo e aspettarsi miracoli. Sono gli stessi che urlano di crocifiggerlo e liberare Barabba. Tra parentesi, una piccola lezione evangelica contro il populismo. E a tutti risponde con il silenzio. Per tre volte ripete: tu l'hai detto, e poi solo il silenzio. Contro le folle, contro le ingiustizie, contro chi condanna un innocente, contro la totale incomprensione non c'è altra arma, e a volte a lungo termine è anche un'arma potente. Non c'è ascia che possa abbattere un silenzio vivente. Ma in Matteo e Marco quel silenzio si spinge fino a un limite estremo, troppo estremo e troppo umano per chi è riconosciuto come il figlio di Dio, il limite della disperazione. Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido che colpisce ogni volta nel vivo e continua a risuonare dentro.
Anch'io ho scelto un brano fra quelli che mi hanno commosso durante la Passione, è l'Orto degli Ulivi. È l'ora del tramonto, seguo Gesù con i suoi discepoli presso l'Orto del Getsemani. Tutto intorno è pace, silenzio. Solo una lieve brezza muove ramoscelli di ulivo che dondolano al vento. Gesù dice ai discepoli di attenderlo, ha bisogno di pregare da solo. Quante volte l'ho visto fare così, dopo un miracolo o dopo aver parlato alla folla, quando sentiva che il suo dialogo con Dio doveva essere personale. Sento però che oggi è un po' diverso, lo vedo solo e triste e decido di stargli vicino, nascosto dietro una piccola siepe. Lo vedo cadere a terra in lacrime. Allora mi faccio coraggio e gli vado accanto senza farmi notare. Signore, voglio che tu, in questo momento, non ti senta solo. So per esperienza che se c'è qualcuno per te e con te, ti può dare forza e coraggio. Tu ti rivolgi al Padre, gli chiedi di allontanare questo calice. Però subito dopo ti affidi alla sua volontà. Tu, Signore, anche nel momento più difficile della tua vita terrena, non ti allontani da lui, ma lo cerchi intensamente. Vorrei abbracciarti, dirti che non sei solo, ma come posso io fare qualcosa per te? Ecco, mi vedi e tra le lacrime mi sorridi. Sento la tua carezza, la tua infinita misericordia. Mi dici che nel momento della prova, di fronte alla morte, il buio è grande e spaventa, e per superare tutto questo occorre pregare, abbandonarsi al Padre, affidare a Lui tutte le nostre preoccupazioni. Ora non è il momento in cui è Dio che parla, ma quello in cui tu devi dimostrare la tua fedeltà a Lui. Ci guardiamo in silenzio, le mie lacrime unite alle tue. È un attimo, incontro tra divino ed umano. Poi tutto si dissolve, mentre comprendo che tu mi hai fatto partecipe della tua paura e angoscia, uomo come noi, ma anche della tua divinità, quando mi hai detto «Non aver paura, la morte è vinta per sempre».
Mi avevi detto che noi non avremmo preparato, però io ce l'ho un in borsa che avevo scritto per me.
Vediamo se facciamo un po'.
Giovanni 20:1-18. Deve essere successo qualcosa di strano, non so. Sono rimasto fuori a dormire, non lontano dalle mie pecore. Mi sono sistemato qui, dove mi trovo anche ora. Era già buio. Al mattino molto presto ho sentito dei passi. Una donna si è affacciata al sepolcro, ma è corsa subito via. Sembrava disperata. Dopo un po' è arrivato un giovane, alto, bello. Si è affacciato al sepolcro, ma non è entrato. Sembrava pensieroso, assorto. È arrivato di corsa un suo compagno, che di slancio è entrato e si è guardato attorno. Allora anche l'altro è entrato. Lui ha guardato a fondo, ha visto, e il suo viso si è rischiarato. Non ha avuto bisogno di capire. Anch'io vorrei vedere come ha visto Giovanni, ma mi sento un po' tagliato fuori. Loro c'erano con Gesù il Nazareno. Io l'ho solo incontrato qualche volta. Mi ha guardato, sì, e mi ha sorriso, ma non mi ha detto niente. Ma in quel suo non dirmi niente è come se mi avesse detto: ti lascio tempo, il tuo tempo. Ora è tornata la donna di stamattina. Sta seduta e piange. Ecco, potessi almeno piangerlo perché non c'è più. Ma io non c'ero con loro. nei loro cenacoli, nei loro viaggi. Posso piangerlo io? Lei piange, non corre via, sta lì e piange. Un po' accetta che il suo corpo non ci sia più, ascolta il dolore della perdita. Era venuta per ungerlo, per prepararlo alla sepoltura, ma ora vedo che se ne va via, sollevata, anzi felice. Forse anche lei ha visto e ora non piange più.
Io fra i tanti brani mi sono fermato su Marco, non perché fosse il migliore, ma perché mi sembrava più adatto da condividere qua. Ho chiesto la grazia di gustare la parola per conoscerti sempre meglio e nel profondo. Sono Maria, madre di Giacomo. Abbiamo passato tutte una notte agitata, col cuore triste, incapaci di comprendere cosa sia successo. A me risulta ancora difficile ricostruire gli eventi in sequenza. Nessuna di noi è riuscita a riposare, e così tanto vale alzarci presto, prima del solito, e andare al sepolcro. C'è chi ha recuperato gli oli per l'unzione e ci avviamo. Fa freddo fuori, ma abbiamo freddo anche dentro di noi. Frastornate e incapaci di organizzare le nostre azioni, per la strada ci domandiamo come toglieremo la pietra. È l'impulso a spingerci, e così non abbiamo chiesto l'aiuto di nessuno. Ci avviciniamo e ci accorgiamo che il sepolcro è già aperto. Mi prende un'emozione strana, tra lo stupore, la paura, lo sconforto. Cos'altro è successo? Sono stravolta, non voglio più sorprese. Vorrei che tutto tornasse alla normalità. Siamo già tutti provati dalla perdita del maestro. Pensavamo fosse il Messia, e in fondo ancora lo penso, ma le cose sono andate così. E invece quell'uomo ci parla sereno. Dice che Gesù è ancora vivo, risorto, che ci aspetta in Galilea. È pazzo. Abbiamo tutti visto il corpo di Gesù morto, straziato. Eppure anche Lazzaro. Vorrei crederci, ma... E poi in Galilea, proprio là dove tutto è cominciato, almeno per me. L'uomo dice di non temere, ma io ho paura. Dice di dirlo agli altri, ma chi vuoi che mi creda? Anche le altre la pensano come me, più o meno. Nessuna di noi ha il coraggio di parlarne a nessuno. Dobbiamo riprenderci, è tutto così nuovo. Ecco, sì, è tutto nuovo. Mi dibatto tra il timore, la tristezza e la novità. Sento il bisogno di sostare, di capire quale sentimento prevalga. Mi scopro a pensare al mio ritorno in Galilea. Vorrebbe dire ripercorrere tutte le tappe percorse con lui, e di rimando, anche quelle in cui lui non era ancora parte della mia vita, o quelle della mia lontananza da lui, della mia titubanza, e mi prende un groppo alla gola. In tutte le tappe vissute con Gesù, ho sempre visto e sperimentato cose nuove, e ritornare sarebbe riviverle, anche con nostalgia. E forse anche oggi sto vivendo una cosa nuova e non ne capisco il peso. Mi sono fidata di Gesù, allora, seguendo Giacomo. E se quell'uomo forse avesse ragione? Se davvero lo rivedremo vivo? Gesù, tu mi mostri una prospettiva nuova, che esce dagli schemi, dai preconcetti, delle abitudini. Davanti al tuo corpo nel sepolcro io non ero in grado di vedere null'altro se non la persona che ho seguito e amato morta, un cadavere a cui offrire l'ultimo saluto. Invece tu ribalti tutto, apri nuove possibilità, vie impensate. Ecco il frutto della mia preghiera. L'invito a non fermarsi mai al primo sentire, ma ad andare sempre oltre, verso la vita, per strade non consuete.
Allora, io sono partita dal brano del Giovedì Santo, ma ho scritto, diciamo, dopo il Triduo, per cui c'è un pochino tutta una parte che è nata dal Giovedì Santo. Sono giorni intensi, succedono tante cose e nell'aria e tra le persone c'è tanta agitazione. Anche Gesù è diverso dal suo solito, è irrequieto, ma sicuro al tempo stesso. Capisco che hai in mente qualcosa di preciso, ma non capisco che cosa. So che non l'ho mai visto così. Lui è il mio maestro. Io sono Pietro ed è da 3 anni che sto con lui. È il mio rabbi e più volte ho dichiarato che non lo lascerò mai. Ma questa irrequietezza generale mi sta contagiando. Si aggiungono poi scribi, farisei, sacerdoti con la loro aria minacciosa e che continuano a congiurare contro Gesù e contro di noi. Che fare? Gesù, cosa facciamo? Ci nascondiamo? Eppure lui resta saldo. Che emozione pazzesca quando ha spezzato il pane, donandoci il suo corpo, e versato il vino, donandoci il suo sangue. Tutti siamo rimasti senza parole, attoniti. La tensione mista a stupore si è spezzata solo all'annuncio che tra noi c'è un traditore. Ma come Gesù, un traditore? Chi potrà mai tradirti? Tradire un amore così immenso? Ma nei giorni del Triduo ecco che fa capolino dentro di me il traditore. Come può essere Gesù? Ti amo così tanto. Eppure quest'anno colgo chiaro questo aspetto. Io, noi, ti amiamo, eppure ti tradiamo. In tanti modi, in tante forme. E tu, di nuovo e sempre, dai la vita. La tua stessa vita, per noi. Questo quasi non mi fa più ragionare. Resto senza parole. Sì, quest'anno è cambiato tanto. La tua passione, Gesù, non è solo un racconto. Tu hai vissuto tutto. Ogni dolore, ogni lacerazione, ogni frustata. Sei salito in croce. Sei stato trafitto e hai attraversato la morte, tutto vero, non un racconto, tutto vissuto. Ed io e noi, solo capaci di tradire o di sparire. Ma tu non ti scandalizzi, perdonami, perdonaci, maestro.
Io ho scelto Gesù davanti a Pilato, in mezzo alla folla inferocita, mentre Pilato condannava Gesù, c'ero anch'io, una giovane donna con il mio bambino in braccio. Ero profondamente sconvolta dall'accanimento, dall'invidia dei sommi sacerdoti e dall'ipocrisia di Pilato contro Gesù. Mi chiedevo come crescere mio figlio e difenderlo da un mondo così crudele e malvagio. Una donna molto anziana si era avvicinata, dicendomi di andare avanti con la mia vita, non perdendo mai la speranza e la fede. Gesù, aiutami a vivere tutti i giorni nella fede, con coraggio e speranza.
Un angelo annuncia a Maria una nuova vita. Un angelo annuncia alle pie donne che Gesù è risorto. La visione del puro spirito annuncia in entrambi i casi l'inizio di una nuova vita. La prima volta annuncia una vita fisica, la seconda una vita immortale. Mi chiedo che cosa significa questo secondo annuncio. Ci ho pensato spesso senza riuscire a dare risposte, perché per me Gesù è morto in croce. L'ho sempre pregato sulla croce, senza mai capire la Pasqua di resurrezione. Mi commuove, provo compassione a vedere Gesù sofferente e mi sembra di sentire quanto pungano quelle spine sulla fronte. Alla resurrezione ho sempre creduto passivamente, ma grazie a questo corso e ad un incontro con un missionario mi sono impegnata a riflettere. Prima di risorgere Gesù, ci dicono le scritture, è andato agli inferi. Che significa? Gesù, nella sua passione, ha vissuto l'inferno delle malvagità dell'uomo e la sofferenza atroce come fuoco che consuma nel corpo. Come persona umana, Gesù, oso pensare, avrà avuto un minimo di risentimento verso l'umanità. Ma la sua natura divina gli ha fatto provare compassione delle meschinità umane, perdonando tutti i peccati e tutti i peccatori dal principio alla fine dell'esistenza. Questo perdono senza fine è una nuova vita, è un risorgere alla luce del Signore, degno di stare alla presenza della Maestà Divina. Credere quindi alla Pasqua di Resurrezione mi coinvolge totalmente, perché se voglio risorgere come Gesù, se voglio rinascere a vita nuova come la Pasqua mi invita a fare, anche io devo calarmi nel mio profondo e vedere i miei rancori, i malumori, i pregiudizi, i giudizi, i raspini che si agitano e corrodono il mio essere e dire basta al mio inferno. Capire, comprendere, perdonare e amare. Solo così lo spirito volerà alto e si capirà la resurrezione di Gesù, che sarà anche la nostra. Una resurrezione dello spirito che anche la carne avvertirà. Come Gesù non è stato riconosciuto perché è trasformato fisicamente, così il corpo purificato avrà nel viso una luce mai vista prima che rischiarerà lo sguardo e la pelle stessa. Gesù, pensi che ce la farò? Non ho più tanto tempo ora, sono avanti negli anni. Sono sicura che mi concederai abbastanza occasioni per aiutarmi nel mio sforzo. Grazie, Gesù.
Io ho scelto Marco 16:1-11. Il sepolcro vuoto e Gesù appare a Maria Maddalena. Sento una profonda commozione per lo strazio che provano le donne e madri per la perdita di un loro figlio o figlia o del loro marito. Per esse ogni figlio che sia santo o peccatore è prezioso, unico, che mai si sognerebbero di rifiutare o abbandonare. Abituate come sono ad attendere con pazienza il loro ritorno, spesso sola fonte di sostentamento e di speranza nel futuro, hanno cura di loro fino all'ultimo istante della loro vita e anche oltre. Le rivedo curare le ferite piagate del proprio figlio o marito, nutrirlo, vestirlo su una sedia a rotelle, agghindarlo e profumarlo, piangerlo per giorni prima e dopo il cosiddetto ultimo viaggio. Nel meridione d'Italia era in uso spesso le vedove vestirsi di nero dalla testa ai piedi, portare il lutto fino alla morte o fino a quando non si fossero risposate. ma questo avveniva molto di rado, il vincolo matrimoniale durava anche dopo la morte. Così succede con Gesù. Dopo che tutti, anche i discepoli più fidati, si sono dileguati per la paura. Le donne vogliono compiere il gesto umanissimo di recarsi al sepolcro, recando oli aromatici per ungerne il corpo ormai inerte, che solo una persona misericordiosa aveva fatto deporre nella sua tomba. Altrimenti sarebbe finito gettato in mezzo ai rifiuti, cibo per cani selvatici e uccelli predatori. Io, Miriam, sono con loro. Tutti hanno cercato di scoraggiarmi dall'unirmi a quel gruppetto di disperate, ma a dispetto dei pregiudizi non mi arrendo. Tanto cosa abbiamo da perdere noi donne, oppresse da secoli di potere patriarcale? Chi altro poteva compiere un gesto così costoso? Si sa che le essenze profumate erano carissime. Avevamo speso tutti i nostri miseri risparmi ottenuti dai